il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. America ancora sotto shock a due giorni oramai dal dramma di Dallas, l'uccisione di cinque agenti per mano di un veterano dell'Afghanistan. Razzismo mai debellato in un paese diviso. Nel giornale le considerazioni di Ennio Caretto, nostro collaboratore e per quasi 40 anni corrispondente dagli Stati Uniti. Anniversario ad altissima tensione, il quinto per il più giovane stato africano, il Sud Sudan. Annullati i festeggiamenti nella capitale a causa delle violenze. Spaccature sempre più profonde, conflitti etnici, povertà endemica. Cinque anni dopo non è cambiato praticamente nulla. Nel giornale un'analisi. Serena Williams contro Angelique Kerber, la finale femminile oggi a Wimbledon per l'americana, l'occasione di eguagliare i 22 titoli maggiori di un'altra tedesca, Steffi Graf. Migliaia di persone sono scese nelle strade delle principali città degli Stati Uniti per denunciare le violenze perpetrate dalla polizia contro gli afroamericani. Manifestazioni che si sono tenute il giorno dopo l'uccisione di cinque agenti a Dallas per mano di un singolo cecchino. Una vendetta, dicono gli investigatori, portata a termine da un ex soldato dell'esercito. Intanto le autorità moltiplicano gli appelli alla calma. Gli aggiornamenti dagli Stati Uniti con Cristiano Valli.
We want police officers to go home, and we want citizens to go home to their family. And this is not some utopian idea.
Vogliamo agenti di polizia che tornino a casa, vogliamo cittadini che tornino a casa dalle loro famiglie. Non è un'utopia. Non dimentichiamoci che i manifestanti l'altra sera erano del tutto pacifici e che noi eravamo lì per proteggerli. Malik Aziz, vice capo della polizia di Dallas, rivolge un accorato appello alla cittadinanza e agli americani prima di fare il punto delle indagini. Micah Johnson, 25 anni, texano, membro dell'esercito per 6 anni, 7 mesi in Afghanistan, congedato con onore nel 2015, è lui l'unico responsabile della morte di 5 membri delle forze dell'ordine e del ferimento di altri 7. Altri 3 uomini in custodia potrebbero essere in qualche modo connessi alla sparatoria, anche se per ora nessuno è stato incriminato. L'iniziale confusione sul numero di persone coinvolte nell'attacco andrebbe imputata all'alto numero di manifestanti in mimetica ed armati, circostanza legale in Texas. Anche ieri decine le manifestazioni pacifiche in tutti gli Stati Uniti, sia per ricordare le vittime della polizia che per esprimere cordoglio per i fatti di Dallas, la più grave tragedia per le forze dell'ordine statunitense dopo l'11 settembre.
E con noi ora Ennio Caretto, corrispondente dagli Stati Uniti per varie testate italiane, dalla Stampa, Repubblica, al Corriere della Sera. Dal 1971 era Nixon, al 2009 era Obama, e nostro collaboratore storico. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Qual è il fatto più sorprendente del dramma di Dallas? Quello che deve preoccupare di più? Ha a che vedere, immagino, con la biografia del cecchino.
Beh, sì, io penso che in questa tragedia a Dallas siano intervenuti due fattori, oltre a quello generale dell'eccessiva libertà di portare armi in America. Uno è il fattore razziale, perché in America il razzismo non è ancora scomparso. E l'altro è il fattore militare. Questi giovani tornano dall'Afghanistan, dall'Iraq, da guerre che potevano essere evitate, con un peso sulle spalle per loro insostenibile. Quando si assomma la tensione tra neri e bianchi alla preparazione militare che questi giovani hanno avuto, scoppiano queste tragedie. Mi ha sorpreso il fatto che gli inquirenti non abbiano immediatamente pensato che si trattasse di un loro ex soldato.
Certo, questa era già la mia domanda successiva, quella che avevo preparato. Sì, quanto è sorprendente appunto il fatto che all'inizio si parlava di un commando e poi si è giunti soltanto dopo tante ore a dire no, era un cecchino da solo, era un lupo solitario, c'era tantissima confusione. Come la spieghiamo?
Ma io ritengo che questo sia dovuto alla psicosi dell'assedio che affligge l'America dal 2001. L'America è profondamente cambiata da allora, non è l'America che io ho conosciuto per oltre 30 anni in quel periodo. È un'America dove il terrore la paura che ci siano cellule terroristiche, la paura di schegge impazzite, eccetera, condiziona un po' tutto, condiziona la vita quotidiana. Immediatamente la prima reazione delle autorità americane e credo anche del pubblico americano, si tratta di un altro atto di terrorismo. La psicosi in America è tale che noi non ce ne rendiamo conto, ma il paese rischia di diventare uno stato di polizia.
Dicevi che questa è un'America profondamente divisa, ne ricorda altre di quelle che hai conosciuto in passato?
Beh, l'America profondamente divisa che io ho conosciuto è stata quella della guerra del Vietnam, dove questi ragazzi mandati a morire non erano accolti poi dignitosamente né amorevolmente in patria, e dove il rischio della spaccatura tra la destra e la sinistra era veramente grave. Ma l'America è ritornata a spaccarsi in due, secondo me anche per ragioni sociali ed economiche, la crisi del 2008, la crisi del 2009. La spaccatura è tale che non si capisce se il pubblico americano voterà per Hillary Clinton o voterà per Donald Trump. Non si capisce se Obama riuscirà mai a ottenere una limitazione nella circolazione delle armi e a promuovere di nuovo un movimento per l'integrazione razziale.
Ennio Caretto, 40 anni di esperienza negli Stati Uniti come corrispondente. Grazie, buona giornata.
Grazie a voi.
In Austria ora un referendum come quello britannico può anche starci, ma personalmente non lo sosterrò. Il candidato presidente dell'estrema destra Norbert Hofer, dopo giorni di speculazioni, ha voluto precisare oggi in un'intervista la sua posizione riguardo all'ipotesi della Exit, l'eventuale uscita dell'Austria dall'UE. Il terzo turno delle presidenziali si terrà il prossimo 2 ottobre. Secondo gli ultimi sondaggi, Hofer avrebbe ampiamente recuperato lo svantaggio sul candidato dei Verdi, Alexander Van der Bellen, vincitore per una manciata di voti del ballottaggio poi invalidato dalla Corte Suprema. La Corea del Nord ha testato un missile balistico lanciato da un sottomarino, e quanto hanno rilevato sia i comandi militari statunitensi sia quelli sudcoreani. Il lancio, fallito già nella prima fase di volo, chiude una settimana di tensioni nella regione, segnata dall'annuncio da parte americana dell'installazione in Corea del Sud di un sistema di difesa missilistico avanzato. È iniziato nel sangue il 5° anniversario dell'indipendenza del Sud Sudan. Gli scontri a fuoco nella capitale Juba sono iniziati giovedì e rischiano di minare il fragile processo di pace in corso nel più giovane paese africano. Il presidente e il vicepresidente sud-sudanesi hanno annullato le festività previste ed hanno lanciato un appello alla calma. Questa mattina a Juba non si sono registrati altri scontri armati, ma ci dice di più Paolo Dell'Oca.
Questa mattina nella capitale sud-sudanese testimoni raccontano di movimenti di militari e posti di blocco attivi in alcuni quartieri, mentre la maggior parte dei negozi è rimasta chiusa. Almeno 5 soldati sono rimasti uccisi, ma il bilancio è provvisorio. Gli scontri fra gli ex ribelli che sostengono il vicepresidente Riek Machar e le truppe governative sono iniziati giovedì ad un posto di blocco e sono continuati ieri a ridosso del palazzo presidenziale. Il segretario delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha affermato che queste violenze illustrano la mancanza di un impegno reale in favore del processo di pace e rappresentano un nuovo tradimento del popolo sud-sudanese, già vittima di spaventose atrocità dal dicembre del 2013. Il riferimento è alla guerra civile scoppiata 3 anni fa, che ha provocato diverse decine di migliaia di morti, oltre 2,5 milioni di sfollati e 900.000 rifugiati. Secondo le cifre fornite dalle Nazioni Unite, 5 milioni di persone, ossia quasi la metà della popolazione, dipendono dagli aiuti umanitari d'urgenza. La guerra civile, formalmente interrotta nell'aprile di quest'anno, ha inoltre semidistrutto l'economia. L'inflazione sfiora attualmente il 300% e la moneta nazionale ha perso il 90% del suo valore in questi primi mesi del 2016.
E 5 anni sono passati dunque dal referendum che sancì la nascita del Sud Sudan, una nuova nazione nata con il pieno sostegno della comunità internazionale, che aveva suscitato grandi speranze anche in opposizione al malvisto Sudan. Che cosa non ha funzionato? Manjula Bhatia lo ha chiesto a Jill Lusk, editorialista della rivista online Africa Confidential, che ha vissuto a lungo nel Sudan.
A 5 anni dall'indipendenza la situazione resta molto difficile. C'era molto ottimismo nel 2011 quando il Sud Sudan divenne indipendente dopo aver combattuto per quasi 50 anni una guerra di liberazione contro quello che adesso è il Sudan. Una lunga battaglia per la libertà, ma ottenere la libertà è molto più difficile di quanto si possa pensare, così come è costruire un nuovo Stato.
Già 2 anni dopo l'indipendenza, la speranza in un futuro di pace crollava in seguito ai conflitti tra i due principali leader politici del Sud Sudan, il presidente Salva Kiir e il vicepresidente Riek Machar. Cosa li oppone?
I problemi sono tanti, ma essenzialmente è una lotta di potere, una lotta tra individui e i gruppi a loro associati. In Sud Sudan l'affiliazione in questo genere di conflitto avviene su base etnica. La tribù Dinka sostiene il presidente Salva Kiir e la tribù Nuer il vicepresidente Riek Machar.
Leader che dal 2013 al 2015, come ricordavamo, si sono affrontati in una delle più cruente guerre civili del continente africano.
Sì, è stata molto sanguinosa. Decine di migliaia di civili innocenti uccisi, soprattutto in campagna, gente che non aveva niente a che vedere con la guerra, eliminata solo perché apparteneva al gruppo etnico sbagliato. Si tratta della solita storia, dei politici che manipolano le questioni etniche. Lo vediamo anche in Europa, non solo in Africa.
Le sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU hanno obbligato le due parti ad un accordo di pace e alla costituzione di un governo di unità nazionale, che però non sembra funzionare.
L'accordo è dell'agosto scorso, quindi è passato poco tempo. Si tratta di un governo di transizione che dovrebbe restare in carica per soli 3 anni. Un periodo troppo breve per tutto quello che c'è da fare. Non ci sono soldi. L'unica fonte di entrate era il petrolio, ma i prezzi sono crollati e molte infrastrutture sono state distrutte. Con il poco che c'è, il governo dovrebbe innanzitutto riorganizzare l'esercito, un compito molto delicato. Infatti gli scontri sono scoppiati quando una parte dei soldati si è ammutinata a sostegno del vicepresidente. È per questo che il conflitto è stato così sanguinoso, perché avevamo soldati che combattevano soldati. Inoltre si deve scrivere una nuova costituzione, creare i partiti politici, su che base? Etnica? 3 anni sono troppo pochi per tutto questo.
Nel frattempo la situazione umanitaria è al limite della catastrofe, un abitante su 3 è profugo e metà della popolazione fa fatica a procurare il cibo.
Naturalmente, se potessero tornare ai loro villaggi, avrebbero di che nutrirsi perché tornerebbero alle loro attività agricole tradizionali, ma non lo possono fare. Sono costretti a rifugiarsi nei campi di protezione delle Nazioni Unite, quindi l'approvvigionamento di cibo è un problema destinato ad aggravarsi.
Jill Lask, editorialista di Africa Confidential. La multinazionale del tabacco Philip Morris, che ha sede in Svizzera nel Canton Vaud, ha perso una lunga procedura giudiziaria che aveva intentato contro l'Uruguay e non è la prima sconfitta nei suoi tentativi di contestare nuove più drastiche normative antitabacco nel mondo. Gabriele Fontana.
L'Uruguay non dovrà pagare 25 milioni di dollari alla Philip Morris per compensare le perdite occasionatele dalle sue norme restrittive sul tabacco. Lo ha deciso il Tribunale Arbitrale della Banca Mondiale. La multinazionale della sigaretta, che ha sede legale in Svizzera, invocava tra l'altro la violazione del trattato bilaterale sugli investimenti in vigore appunto tra la Svizzera e l'Uruguay, contestando in particolare 2 misure prese dalle autorità di Montevideo nel 2009. Da una parte l'obbligo di dedicare l'80% della superficie del pacchetto di sigarette a messaggi sanitari che mettono in guardia l'acquirente sui gravi pericoli per la salute legati al consumo del tabacco, dall'altro la proibizione di vendere più varianti di sigarette della stessa marca. La Philip Morris ha incassato la sconfitta negando di aver mai voluto mettere in causa l'autorità dell'Uruguay in materia di protezione della salute pubblica. In un comunicato, il gigante mondiale del tabacco precisa di aver chiesto solo una chiarificazione della sua legislazione dal punto di vista del diritto internazionale. Il presidente dell'Uruguay, piccolo paese latinoamericano di 3,3 milioni di abitanti, è invece apparso in televisione per rivendicare la vittoria. Tabaré Vázquez, che è cancerologo di professione ed è ritornato al potere l'anno scorso, è stato fin dall'inizio del suo primo mandato presidenziale tra il 2006 e il 2010 molto attivo su questo fronte, facendo dell'Uruguay il primo paese d'America Latina e il quinto al mondo a proibire di fumare negli spazi pubblici. Da notare infine che in maggio la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha validato la nuova direttiva dell'UE sul tabacco, respingendo i ricorsi della Polonia e della Philip Morris contro la proibizione della produzione della sigaretta al mentolo, che era molto importante nel paese est europeo, e contro il pacchetto uniforme di sigarette, che prevede in particolare che almeno il 65% della superficie sia dedicato ad immagini shock e moniti sanitari sui rischi del consumo del tabacco.
Super favorito con il suo romanzo Fiume, La scuola cattolica, Edoardo Albinati ha vinto il premio Strega 2016, 143 voti ottenuti contro i 92 andati ad Eraldo Affinati per L'uomo del futuro. La scuola cattolica è uno spaccato politico e sociale degli anni 70 e, secondo l'autore, racconta la giovinezza, la religione, il sesso, la borghesia e l'innocenza perduta. La cerimonia di premiazione della 70ª edizione del premio Strega ha avuto luogo ieri sera a Roma all'Auditorium Parco della Musica. E con questo per il Radiogiornale è tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon pomeriggio.